Bene, noi abbiamo visto questo mostro israeliano che sembra così difficile da poter combattere, ma esiste un'attività che ognuno di noi può fare singolarmente che sta dando dei buoni risultati. Non a caso poi Raffaele spiegherà perché Israele si sta battendo molto per impedire che questo funziona, che è il BDS, il boicottaggio di disinformazione.
Vai.
Hai detto disinformazione.
No, disinformazione, hai ragione.
Un lapsus. Sì, però. E vabbè, capite che non è facile intervenire dopo Fausto, per cui io mi vergogno moltissimo e quindi userò un profilo molto basso, che è quello che mi compete, e perché noi non siamo esperti di diritto internazionale, non siamo giuristi, non siamo diplomatici, siamo cittadini. Io mi reputo un difensore dei diritti umani, da sempre mi dichiaro non violento, come non violento è il movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Molti pensano che il BDS, il boicottaggio, sia una cosa, come si faceva qualche anno fa, di non comprare i prodotti agricoli israeliani, no? Il pompelmi o gli avocado e così via. È anche quello, ma quello è stato, diciamo, l'inizio. Noi siamo un'organizzazione internazionale a guida palestinese, quindi noi lavoriamo per i palestinesi, non con i palestinesi, nel senso che quello che decide il gruppo dirigente in Palestina, noi cerchiamo di trasportarlo nelle nostre realtà e con un confronto, un dibattito insieme a loro, cerchiamo di applicarlo. Dopo lo spiego meglio perché così si può capire di più. Per completare il discorso, sempre a livello terra-terra, che è il mio, di apartheid, ho portato alcune diapo che sono la traduzione in italiano di alcuni lavori che fa questa bellissima organizzazione internazionale che si chiama Visualizing Palestine, che fanno dei grafici, cioè delle videografiche, fanno delle animazioni, fanno delle documentazioni che serve a sostegno dei diritti dei palestinesi. Qua vediamo proprio messi fianco a fianco alcune disparità dei diritti, per cui potete guardare a destra e a sinistra, che sono: a sinistra c'è un israeliano e a destra c'è un palestinese, come vengono trattati diversamente, concretamente, nella vita quotidiana nella loro esistenza. Per cui il discorso della cittadinanza, il discorso della mobilità, il discorso dell'accesso ai beni, il discorso generale di quello che è possibile o non è possibile fare, se si è, a seconda della fortuna o della sfortuna, nati con una religione o con un'altra, in un certo posto piuttosto che in un altro. Per cui qui ci sono tutti i paragoni fra le molti esempi di paragone fra quello che è il diritto di un israeliano o di un ebreo nel mondo di trasferirsi in Israele, di muoversi come vuole, di avere accesso al lavoro, di avere accesso al credito, di avere una casa, cose che vengono garantite a qualunque ebreo si trasferisce in Israele / Palestina. Dico / Palestina perché questo territorio che sta scomparendo sotto la pressione di questa invasione, di questi coloni, di queste gente che si dichiara talvolta ebreo per comodità, ma tante volte non lo sono, come è successo quando ci fu l'emigrazione degli ebrei, cosiddetti ebrei russi, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e quando molti russi approfittarono di questa possibilità, avendo un parente ebreo, riuscirono a farsi dichiarare ebrei e andarono in Palestina, portandosi anche dietro un bagaglio culturale non facile per i palestinesi, perché erano reduci anche da conflitti forti contro minoranze russe musulmane, o addirittura avevano fatto la guerra in Afghanistan, quindi avevano un odio particolare per anche, diciamo, l'Islam o comunque tutto ciò che poteva essere arabo o assomigliare. Ecco, quindi io non sto a illustrarvi tutto, queste cose le potete trovare facilmente sia sul nostro sito bdsitalia.org, sia se guardate un po' anche per conto vostro, fate un po' di ricerca. Lo sdoganamento dell'apartheid applicata a Israele non è stato facile, anche se i palestinesi lo dicono da sempre, che è un regime d'apartheid. E se uno va una settimana, non a Tel Aviv, in spiaggia, ma va a visitare un po' il territorio palestinese e anche Israele, vede che in pochissimi, lo vede subito che è un regime di apartheid. Le targhe sono diverse, le automobili possono girare in certe parti no, la scuola è oggetto di apartheid, i titoli di studio palestinesi non valgono in Israele, per cui se tu studi medicina, se puoi farlo raramente, poi vai a fare il muratore se ti va bene, per cui non possono, se emigrano non possono ritornare, e quindi è tutto un susseguirsi di queste cose. Quando parli con gli israeliani, se gli dice che è un regime di apartheid, si offendono gravemente, ma un esperto di questo campo, che si chiama Desmond Tutu, ha detto sì, è vero, non sono uguali il regime sudafricano e quello israeliano. Quello israeliano è peggio. E infatti lui non è persona grata in Israele e non può più entrare. Come non possono entrare anche gli attivisti del BDS, di alcuni BDS nel mondo, tra cui anche noi, BDS Italia, e cosa che non so se è quasi un onore che ci fanno, perché siamo considerati pericolosi per la sicurezza nazionale di Israele. Lo sdoganamento dell'apartheid è successo, applicato a Israele, è stata una cosa progressiva. E in questi ultimo anno, gli ultimi mesi, abbiamo assistito a quello che citava anche Fausto prima, a due documenti molto importanti, che uno è questo che abbiamo tradotto ed è disponibile anche lì sul tavolo, che si chiama Apartheid, proprio si chiama così il titolo, a cura di questo gruppo dei diritti umani israeliano che si chiama Bezalem, e un altro invece di cui abbiamo fatto solo un compendio perché sono più di 200 pagine, e che si chiama Una soglia superata, a Threshold Crossed, e che è fatto invece da un'organizzazione che ha sede a New York, che si chiama Human Rights Watch, non particolarmente progressista, ma che si occupa di... E entrambe hanno... Adesso sta per uscire un altro report di Amnesty International che farà più o meno le stesse conclusioni. Io ricordo un libro di qualche anno fa che si chiamava Peace, Not Apartheid, che è pace, non apartheid, che era di Jimmy Carter, quindi diciamo una fonte non sospetta proprio di essere un estremista, insomma, anche se era un democratico. E quindi che cosa si può fare? Noi puntiamo molto sul discorso dell'apartheid come... che venga riconosciuto il crimine dell'apartheid perché il Trattato di Roma prevede che è un crimine contro l'umanità, giusto? Il 7.2, per cui se si applica a Israele questa etichetta, questa connotazione, automaticamente il consesso mondiale dovrebbe applicare delle sanzioni, come sono state applicate, come sono applicate per tanti altri paesi per colpe anche minori. Per cui stiamo spingendo moltissimo in questa direzione e stiamo unendo molte forze. Oltre a queste organizzazioni internazionali o israeliane, a livello mondiale c'è una mobilitazione grandissima. Abbiamo raccolto 120.000 firme per un documento alle Nazioni Unite perché venga aperto un processo nei confronti di Israele per il crimine d'apartheid. E questa cosa la raccolta firme è ancora in atto e noi lavoriamo molto su questo tipo di azioni, cioè di azioni internazionali che possono essere fatte da tutti i cittadini. Stiamo raccogliendo firme, abbiamo raccolto oltre 100 firme di organizzazioni europee in una lettera a Borrell, perché questa questione delle 6 organizzazioni palestinesi dichiarate comuniste, scusate, dichiarate terroriste, che tre volte è stato per noi una cosa oscena, ed è intollerabile che organizzazioni che si occupano dei diritti umani vengano bellamente dichiarate terroriste. C'è una battuta che girava quando io ho lavorato qualche anno in Palestina tra i palestinesi, che sono un popolo che ha uno spirito un po' macabro dovuti ai tempi, ma molto vivo, che dicevano: ma quando un israeliano che ammazza un palestinese, poi dice: ma perché l'hai ammazzato? Fa: ma perché è un terrorista. Fa: ma come fai a dirlo? Beh, non vedi, è morto. E per cui cioè, è un po' macabra, però rende molto questa cosa, c'è questo utilizzo assolutamente personalizzato del diritto o della negazione del diritto. E noi chiediamo che quindi a livello di istituzioni internazionali vengano prese delle sanzioni, e chiaramente la nostra forza è limitata rispetto a alla realtà, ma non è detto, perché poi ci sono dei punti che possono essere sorpassati e possono provocare, anche una piccola pietra può provocare una frana. E qualcosa sta succedendo, perché avete visto, se non lo sapete, questo spyware, questo Pegasus della NSO israeliana, ha provocato anche in America delle reazioni, e gli Stati Uniti hanno escluso la NSO dai prossimi contratti, quindi non è stata esclusa. La nostra azione sta portando ad alcune grosse multinazionali a ritirarsi da Israele. Una per tutti è AXA, l'assicurazione francese, che in Italia sembra poco diffusa, ma ha più di 1000 punti vendita, per cui l'AXA aveva delle azioni per parecchi milioni di euro, quasi 80 milioni di euro, in industrie belliche israeliane e in banche che finanziano le colonie. E un po' alla volta abbiamo fatto una pressione dal 2016 e hanno cominciato a svendere queste partecipazioni. Prima hanno fatto un fondo, un po' hanno camuffato un po' le carte. Nel prossimo consiglio degli azionisti, nell'assemblea degli azionisti che si terrà in aprile del 2022, è molto probabile che si ritirino completamente. Questa cosa non verrà sicuramente resa pubblica da AXA, non diranno che l'hanno fatto perché gli abbiamo fatto questa pressione. Considerate che all'inizio, nella lettera che fece il presidente di AXA di allora, ci definì gruppuscoli insignificanti, e questi gruppuscoli insignificanti hanno fatto sì che AXA ha dovuto ritirarsi da Israele e dall'industria bellica, e che molti dei loro azionisti, molti dei loro clienti hanno fatto migliaia di petizioni contro questo tipo di politica. Quindi noi, lavorando su un'azienda, concentrando le nostre poche forze su un punto, diamo un esempio a tante altre aziende, a tante altre imprese, perché non facciano lo stesso errore e perché cominciano a ritirarsi. È stato pubblicato recentemente un documento che ha dichiarato 280 oltre ditte internazionali implicate nelle colonie, e tra cui 10 banche italiane. Il prossimo passo, una prossima campagna che faremo è proprio questa, sulle banche italiane coinvolte nella costruzione delle colonie illegali in qualche maniera, o direttamente o indirettamente tramite finanziamenti ad altre ditte che vi lavorano. Tra queste naturalmente vi è Unicredit, che è al decimo posto in Europa tra le principali banche che finanziano le colonie illegali israeliane. Quindi noi lavoriamo su questo modo, cioè concentrando come lo specchio d'Archimede, no? I raggi su un punto per cercare di fare male in quel punto, perché poi tutto il corpo ne risenta. E volevo dire altre due o tre cose, però non mi ricordo più. E stiamo lavorando sul discorso apartheid. abbiamo detto su questo discorso del fare scattare delle sanzioni internazionali, ma la sanzione principale che chiediamo è quella dell'embargo militare, la prima, perché Israele utilizza le proprie armi per una guerra contro un popolo per lo più disarmato, tranne qualche finto missile che parte da Gaza, ma la disparità è talmente grossa che non si può neanche più parlare di conflitto, si parla di un'occupazione militare durissima contro un popolo praticamente disarmato. Noi come Italia abbiamo il peggior posto nei confronti di Israele, nel senso che siamo uno dei principali fornitori e acquirenti di armi e di sistemi di sicurezza da Israele, il quarto in Europa, e l'abbiamo documentato abbastanza bene in quel documento che trovate là sopra, che è un dossier sull'embargo militare, dove in più di 240 pagine abbiamo documentato molte di queste realtà, dei commerci, degli accordi, i raccordi fra le nostre università e quelle israeliane, finanziate dall'Unione Europea o addirittura da noi stessi. E questo documento non è stato in nessuna maniera criticato dalla lobby israeliana, contrariamente a quello che succede di solito, perché abbiamo cercato di mettere le fonti, ci sono più di 300 citazioni, tutte fatte da fonti israeliane o internazionali che non possono essere smentite. Il passo successivo qual è? L'embargo militare. Noi abbiamo degli accordi con Israele che sono segretati e da oltre 20 anni abbiamo convenzione con Israele, un accordo che va avanti automaticamente, rinnovato anno per anno, ogni 2 o 3 anni a seconda della scadenza. E vorremmo guardarci dentro, vorremmo tramite anche i nostri consulenti esterni chiedere ai nostri parlamentari di poter finalmente vedere cosa c'è dentro questi accordi, perché Israele può venire in Sardegna a fare le esercitazioni della NATO, perché noi andiamo in Israele a fare esercitazioni nel deserto del Negev, perché forniamo armi a un paese che ha appena finito di bombardare come nel maggio di quest'anno, e a riempire gli arsenali di nuovo così possa ricominciare a bombardare. Cioè, queste cose vorremmo che venissero fuori. L'altro discorso invece, che è molto più fattibile anche a livello locale, poi finisco, è quello sempre legato all'apartheid, questa iniziativa che si chiama Spazi Liberi dall'Apartheid Israeliana, che è una rete di organizzazioni, di centri, di associazioni, di gruppi e anche di esercizi commerciali che si dichiarano liberi dall'apartheid israeliana. È una rete europea che ormai è estesa dalla Spagna all'Irlanda, al Belgio, alla Svizzera, all'Italia e presto anche in Francia. In Italia abbiamo già avuto quasi 300 adesioni di diversi gruppi. Sono tutte realtà dove il principio della democrazia e della trasparenza è prioritario rispetto a tutto il resto. E quindi io, anche perché mi sta andando via la voce, finisco, dovevo bere di più, però sono molto volentieri a vostra disposizione, sia adesso sia collegandosi al nostro sito BDS Italia, alla nostra mail, di dare tutte le informazioni possibili, come voi potete partecipare, talvolta anche solo direttamente dal divano di casa, spingendo un click su qualche iniziativa, ma spesso anche facendo attività per strada e attivizzandosi in attività anche sia locali e possibilmente, quando si potrà, anche in Palestina, aiutando questo popolo disgraziato che ha ereditato una disgrazia altrui di cui non è responsabile. Grazie.